Il ben trovato ai nostri Globetrotter. Questa settimana ho avuto il piacere di riascoltare il nostro podcast notando che mancavano un po' le mete esotiche. Per andare avanti in questo nostro progetto e per rendere questo nostro progetto un po' più internazionale, mi sono affidato a un'amica, Irene, che ha visitato una meta davvero interessante. Vediamo se è in linea con noi. Ci sei, Irene?
Ciao Pier Giorgio, sì, ci sono.
Benvenuta a Viaggi in Cuffia, un podcast di un viaggio al giorno. Sentiti a casa tua e soprattutto raccontaci qual è la meta che abbiamo scelto.
Sì, allora oggi abbiamo scelto come meta Ubud, che è, diciamo, la città principale di Bali a livello di attrattive. Io sono stata a Ubud nel periodo estivo, quindi in agosto, e devo dire che è molto caldo in quel periodo. Il periodo migliore sarebbe da aprile a ottobre, quando c'è la stagione secca.
Parliamo di un clima un po' particolare, quindi di tipo equatoriale e ovviamente come suggerivi giustamente tu, la stagionalità migliore è quella secca, anche se non di rado capita anche durante questa stagione qualche temporale, ma solitamente dura una manciata di minuti e poi torna il sole ad asciugare un po' tutto. E diciamo che è una destinazione adatta sicuramente per chi ama la natura, per chi ama la meditazione, per chi vuole andare a vedere quello che è un pianeta diverso. Sono quei viaggi che io definisco come se fossero un viaggio in una nuova destinazione, in un nuovo pianeta, per quanto Ubud, come l'Indonesia, che è lo stato arcipelago più grande del globo, è una meta assolutamente rinomata a livello turistico, molto frequentata.
Sì, assolutamente, è molto molto frequentata. Nel periodo in cui sono andata io c'erano tantissime persone in tutti i luoghi che ho visitato, da tutte le parti del mondo, proprio per le numerose attrattive che presenta, che la caratterizzano, sia naturalistiche, sia architettoniche, culturali, religiose, ecco.
Se dovessi dirmi una sola cosa che ti ha colpito di questa destinazione, Irena, cosa mi diresti?
È difficile scegliere in realtà. Ti direi al primo posto sicuramente le Tegalalang Rice Terrace, che sono delle risaie molto famose di Ubud. All'interno di queste risaie ci sono anche delle piccole casette abitate, proprio ci sono i local che abitano lì, e mi è capitato durante questa visita di incontrare proprio un signore del posto che stava in una di queste casette e che mi ha fatto suonare con lui una specie di xilofono. Era uno strumento molto particolare ed è stata un'esperienza per me bellissima.
L'ho rivissuta con te guardando le tue storie su Instagram, è davvero molto molto carino e poi sono quel genere di esperienze che ti fanno veramente vivere la destinazione, Irene, quindi si ha modo veramente di entrare in connessione, è il caso di dirlo, con la comunità locale, con chi vive quei posti. Un punto di interesse molto interessante, hai scelto il Tegalalang e la cartolina che può rappresentare secondo me Ubud, quindi hai fatto una bellissima chiamata. Al tempo stesso io mi sento di citare il Monkey Forest Sanctuary, che è ovviamente una riserva naturale dove è possibile visitare una vera e propria comunità di macachi, e lì bisogna anche stare un pochettino attenti, mi raccontavi, vero?
Sì, assolutamente, perché in questa Monkey Forest ci si immerge in questa appunto foresta a tutti gli effetti, perché ci sono alberi altissimi, una vegetazione molto fitta e all'interno di questo spazio, diciamo così, molto vasto, caratterizzato anche da percorsi da seguire, abitano appunto queste scimmie. È casa loro
E
praticamente.
sono loro le padrone, vero?
Esatto, sono loro le padrone. Bisogna, come dicevi tu, appunto, stare solo un po' attenti perché queste scimmie sono parecchio dispettose.
È il caso anche di citare, Irene, il palazzo reale di Ubud, il Puri Saren Agung, perdonerete la pronuncia di questi luoghi che faremo sia io che Irene, è praticamente la vecchia residenza reale di Ubud con la caratteristica architettura del luogo, quindi è uno di quei posti, soprattutto il cortile, dove veramente si percepisce la storia di questa cittadina, insomma.
Assolutamente sì.
Caratteristico Ubud è anche il Pasar Ubud, quindi il mercato quello tipico, qui diciamo che si distingue per la vendita di artigianato locale, di tessuti, di piccoli gioielli, insomma, di tutte quelle lavorazioni fatte a mano che sono davvero molto particolari.
Questo mercato è assolutamente da vedere, è pieno di colori, pieno di oggetti di artigianato, come dicevi tu, di ogni tipo, e si respira proprio l'aria locale. E poi tra i luoghi più interessanti da vedere a Ubud sicuramente c'è il Torta Temple. La cosa più caratteristica di questo tempio è sicuramente il fatto che c'è questo rito molto famoso chiamato rito di purificazione.
Eh sì, d'altronde siamo, come dicevamo, in Indonesia e qui si vene il culto dell'induismo balinese, che è vero che differisce dall'induismo indiano, ma diciamo che ha qualche cosa in comune.
Sì, esatto. Si sente molto la loro profonda fede, la loro credenza è molto sentita dappertutto, ci sono tempi ovunque. Questo ovviamente è il più famoso.
Così come è famoso, Irene, anche l'Elephant Cave, che ho preferito pronunciare in inglese per evitare strafalcioni, sarebbe il Goa Gajah. Che è un interessante sito storico dove è presente per l'appunto una caverna che richiama per l'appunto le forme di un elefante. Come dicevi tu, giustamente, sono molto presenti questi luoghi di culto, questi luoghi sacri che vanno per appunto a arricchire l'esperienza anche di chi vuole andare a immergersi in una cultura differente. Al pari c'è il Sarasvati Temple, che per l'appunto è dedicato alla dea della conoscenza e delle arti, dove vengono fatti qui anche una serie di spettacoli.
Poi ci sono anche diversi musei, c'è il museo Puri Lukisan, che è un museo d'arte che mostra appunto opere d'arte tradizionali e contemporanee balinesi, e anche il museo d'arte Agung Rai.
Mi preme anche segnalare il museo Blanco, che è il museo dedicato all'artista spagnolo Antonio Blanco. Mentre per chi volesse fare un'altra passeggiata tra i mercati, c'è il mercato artistico con prodotti locali e oggetti d'arte, che è l'Ubud Art Market. Qui magari si può fare anche, per chi ha un bagaglio extra, diciamo, sull'aereo, si può fare anche qualche investimento artistico, diciamo così. Non dobbiamo dimenticarci neanche del Gunung Kawi Temple, che è un complesso templare molto importante, che ha per l'appunto diverse tombe scolpite nella roccia. E visto che tu sei un amante della natura, Irene, il Bali Bird and Reptile Park.
Tra le ultimissime cose da vedere assolutamente, non possiamo dimenticare il Camp One Ridge Walk, che è una passeggiata panoramica che attraversa colline e risaie. Il Pura Gunung Leba, questo è un tempio, un altro dei tanti tempi di Ubud, molto famoso per la sua posizione abbastanza scenografica, perché si trova vicino al fiume Kampuan, appunto. Poi le cascate di Tegenungan, una famosa attrazione naturale, appunto. È molto famosa questa cascata per la sua facile accessibilità rispetto ad altre cascate che si trovano in zona, tra cui una dove io sono personalmente stata.
Ce la racconti, Irene?
Io sono stata nelle cascate di Cantolampo. Sono un po' meno accessibili, nel senso che ci si arriva con la macchina e poi da lì ci sono delle scalette da prendere, si scende molto in basso, quindi se uno non lo sa, ecco, non è così facile arrivarci.
Sì, diciamo che l'accessibilità è uno dei, tra virgolette, problemi di questa meta, che per quanto possa essere estremamente turistica, ovviamente necessita di un minimo di spirito d'avventura, come dicevi tu poc'anzi.
Sì, decisamente. Sono molto belle anche queste, sicuramente un po' più piccole e meno famose, però sono veramente molto molto belle. C'è poi questo fiume che si può anche attraversare volendo perché ci sono dei massi per i più coraggiosi, insomma, io l'ho fatto.
Io ero sicuro l'avessi fatto, Irene, ci avrei scommesso.
E poi da lì attraversandolo si arriva ad un percorso, ci sono altre scalette un po' nascoste nella vegetazione che si possono prendere, si possono salire e si arriva in un'altra zona dove c'è una fitta vegetazione e c'è anche una piccola grotta dove io ho provato ad entrare, però non, insomma, non più di tanto perché era troppo buio, non si vedeva niente. Sono sicuramente meno conosciute, ma molto belle da vedere.
Vale la pena visitarle, insomma. E passiamo a questo punto, visto che le hai introdotte con questa bel tuo racconto, con questa bella esperienza che hai vissuto. Passiamo un attimino a questo punto alle escursioni, Irene. Va premesso che questi luoghi sono estremamente belli, come dicevamo, ma la viabilità e le strade sono buone, ma non sono ovviamente come le nostre, quindi anche gli spostamenti, anche le distanze sono un attimino da ricalibrare, perché magari uno spostamento di pochi chilometri che nel nostro immaginario dura pochi minuti in questo territorio può durare un po' di più, e quindi anche in sede di escursioni questa è una cosa che chi pianifica un viaggio a Ubud o a Bali comunque deve tenere in
E
considerazione.
visto che parli di spostamenti, posso dire che però a Bali c'è un sistema molto pratico e molto efficace per spostarsi, che si chiama Gojek. È quest'app dove si possono prenotare auto o motorini che appunto ti portano alla destinazione
È
desiderata.
il cugino di Uber balinese, praticamente.
Esatto.
A questo punto, perché non usarlo per visitare le Sanje Monkey Forest, che è comunque una riserva naturale anch'essa, però rispetto a quella citata in precedenza, la Monkey Forest Sanctuary ha il vantaggio di essere forse un pochino meno affollata e dista per l'appunto dal centro di Ubud all'incirca una mezz'oretta, quindi il nostro Uber balinese potrebbe esserci utile anche in questo.
Tra le escursioni in assoluto più belle e interessanti da fare a Ubud, c'è quella del Monte Batur. Il Monte Batur è un vulcano che si trova appunto a Ubud. Se non sbaglio è il vulcano più alto che ci sia lì. Si può fare appunto questa escursione scalando il Monte Batur fino alla cima e da lì io personalmente ho ammirato l'alba che ha illuminato tutta Bali. È stata un'esperienza assolutamente unica che appunto mi è rimasta nel cuore. La scalata non dura poi neanche così tanto, si va a piedi e con un'oretta si arriva in cima. Il terreno è un po' ostile, tra virgolette, un po' difficoltoso perché è un terriccio vulcanico e quindi si tende un po' a scivolare, però si riesce senza troppe difficoltà. Lì c'è anche la possibilità per chi vuole e non riesce a farla tutta a piedi di andare in moto con dei motociclisti che ti aspettano ad una certa tappa e ti portano fino in cima. Una volta arrivati lì, devo dire, Pier Giorgio, che il freddo è stato molto sentito, nel senso che è veramente tanto tanto freddo in cima. Io probabilmente non mi ero vestita in maniera adeguata, quindi consiglio a chi volesse andare di vestirsi, portarsi delle cose per coprirsi molto molto bene perché è tanto freddo. Però vale sicuramente la pena perché la vista è mozzafiato.
E visto che si va alla scoperta di questo sito di interesse, Irene, lasciami citare anche il tempio di Pura Ulun Danubatur, che è praticamente un complesso di templi dedicato agli dei delle montagne e dei laghi.
Poi abbiamo il lago Beratan, che è uno dei laghi più famosi di Bali e si trova nell'altopiano di Bedugul, ad un'altezza importante, insomma, sta a 1200 metri sopra il livello del mare. Poi abbiamo il Pura Besakih, che è il tempio madre di Bali e si trova non molto distante dal Monte Batur.
Sì, va detto, Irene, Irene, perdonami se mi permetto di interromperti, va detto che queste destinazioni, il Monte Batur, il Lago Peratan, distano all'incirca un'oretta dal centro di Ubud, quindi sarà necessario calcolare bene gli spostamenti per visitare un po' tutto.
Assolutamente, sì.
E dobbiamo anche citare, Irene, la Bali Swing, che è un luogo noto ai fan di Instagram, perché sicuramente è il luogo più instagrammabile di Bali. È una grande altalena dove vengono scattati migliaia di selfie o di foto. Se non ci bastassero i templi che abbiamo visitato al centro di Ubud, ce ne sono altri molto interessanti. Il tempio di Lempuyang, che è quello un pochino più famoso, perché ha per l'appunto la Gates of Heaven, la porta del paradiso, che è una delle immagini più iconiche di tutta l'isola di Bali. Qui diciamo gli spostamenti diventano un pochino più impegnativi, perché per raggiungere questo luogo, per l'appunto la porta del paradiso, è necessaria almeno un'ora e tre quarti all'incirca dal centro di Ubud, e quindi sicuramente ruberà un po' di tempo alla vostra vacanza. Va citato anche il tempio di Tirthaganga, dove sono presenti diverse piscine d'acqua.
Sì, esatto. E infine c'è il tempio di Thanalot, che è un tempio marino iconico e fotografico, appunto. La particolarità è che è dedicato al dio del mare, Wabaruna.
Allora, Irene, per rendere un pochino più ricco questo nostro racconto di Ubud, abbiamo con noi un insider, un ospite che conosce molto bene la destinazione. Vediamo se è in linea.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera a te, Linda. Grazie per essere qui con me, Irene, a raccontare la meravigliosa Ubud.
Grazie a voi.
Per i nostri Globetrotter che non ti conoscono, gli dico che tu sei Linda di Aglio, Olio e Peperoncino, una grandissima Globetrotter che ha oltre ad avere un profilo molto particolare, un nick tanto particolare su Instagram, ha visitato diversi posti davvero interessanti. Vi suggerisco di continuarla a seguire per chi la conosce, per chi no di andarla a seguire prontamente. Benvenuta a un viaggio al giorno.it, al nostro podcast Viaggi in cuffia. Linda, io innanzitutto ti volevo chiedere cosa ti ha portato a scegliere Ubud per le tue vacanze.
Allora, bella domanda. Diciamo che Ubud è il tipico posto che vedi su Instagram e dici ok, ci devo andare. Apparentemente non è la solita meta turistica, è qualcosa di diverso, anche se ti devo dire che ultimamente, soprattutto negli ultimi anni, è esplosa e quindi un po' di quel paradiso tropicale si è perduto, ma allo stesso tempo rimane autentica e affascinante. Immagina un mix di giungla, risaie, tempi antichi. Ogni strada è letteralmente una scoperta. Vedi questi localini che sembrano usciti da film. Le strade sono piene di colori. Quindi se hai in mente, se vuoi viaggiare e andare in Indonesia, non puoi che partire, secondo me, da Ubud. Ovviamente Ci siamo inizialmente ispirati all'idea di svegliarci nella giungla, di fare un giro nei mercati locali, insomma di perderci un po' in quella che è una città assolutamente affascinante, un mix perfetto tra caos e spiritualità. E devo dire che l'idea di base che avevamo prima di partire è stata poi confermata in pieno nell'esatto istante in cui siamo atterrati.
È quello che regalano i viaggi spesso, delle sensazioni davvero forti, e molte volte sono proprio le aspettative che condizionano l'esito di una buona vacanza o meno.
Sì, devo dire a questo proposito che da quando si fa un utilizzo così importante anche di Instagram, ci sono delle aspettative abbastanza elevate in tutti i posti instagrammabili che si vedono in giro, ma secondo me ancora più di tutti i posti super instagrammabili che Ubud può offrire è bello proprio esplorare, perdersi, girare per queste stradine, per questi mercati senza meta, più che andare nei super spot che l'Instagram ci propone.
Ora ti volevo chiedere, questa meta, questa destinazione, quale sensazione ti ha regalato? Qual è la prima cosa che ti porta alla memoria il viaggio Ubud? Cosa ti fa ricordare?
Allora, diciamo che Ubud è un mix esplosivo di due mondi che coesistono in modo unico tra loro. Quindi da un lato come ti dicevo, c'è il caos travolgente delle strade con migliaia di scooter che zigzagano tra macchine, mercanzie e clacson costanti. Dall'altro ci sono i templi, che sono oasi di serenità e spiritualità che sembrano contemplare il mondo circostante con un sorriso compiaciuto. Ecco, essere un Buddha è come camminare in una strada con il traffico che sembra veramente una partita di Tetris a tre dimensioni, il mercato che ti assale da ogni angolo, ed è essere catapultati veramente in un videogioco ad un alto livello di difficoltà, dove anche la strada richiede strategia. Però in mezzo a tutto questo pandemonio c'è il contrasto di questi templi che sorgono come oasi di calma. Ecco, è come se tu, camminando improvvisamente, ti ritrovi in un'altra dimensione, lontano dal frastuono delle strade. Quindi l'aria si carica di spiritualità, il più rumoroso degli scooter abbassa il volume, proprio per rispetto di questa sacralità che si respira. Un posto dove veramente ti liberi da ogni preoccupazione del mondo esterno e ti concentri sul sacro. E la bellezza di questa contrapposizione è proprio che il caos e la spiritualità si fondono e diventano una cosa sola. Quindi il frastuono delle strade è come se fosse un po', no, la colonna sonora della vita quotidiana di Ubuntu, mentre i templi rappresentano una pausa rigenerante, quindi un rifugio proprio dallo tsunami sensoriale di Ubuntu. Quindi è la sensazione che ancora oggi ricordo, anche solo riparlandone, è proprio questo equilibrio instabile che la rende così autentica e indimenticabile. E credo che se cercate un viaggio che vi sconvolga il senso dell'orientamento e l'anima contemporaneamente, ecco, Ubud è il posto dove dovete andare senza ombra di dubbio.
È un luogo dai forti contrasti, come ci hai fatto realizzare tu, nel senso ci hai portato con te in questa tua esperienza di viaggio, e di questo per questo dobbiamo sicuramente ringraziarti. Ora ti volevo chiedere, cosa ti sentiresti di consigliare a chi sta pianificando un viaggio a Ubud?
Allora, sicuramente mi sentirei di consigliare una delle esperienze che ricordo con maggiore nitidezza, è l'esperienza al Pura Tirthampool, ovvero il Tempio dell'Acqua Sacra. Allora, il Pura Tirthampool è considerato uno dei sei templi più sacri di tutta l'isola di Bali. Facendo un breve recap di quello che è un tempio importantissimo, fondato nel 962 intorno ad una grandissima sorgente d'acqua, e è il punto principale di riferimento di tutta la comunità induista dell'isola. Ha una leggenda molto particolare che narra che le sue fonti sacre abbiano delle proprietà curative, che siano state create dal dio Indra, che per aiutare i soldati balinesi in pericolo di vita trafisse il terreno con il bastone in circa 30 punti, creando altrettante sorgenti con un potere magico e terapeutico. Ecco, le sue acque sacre sono considerate una vera e propria fonte di purificazione, sia fisica che spirituale. Ed è proprio questo rituale balinese a cui noi abbiamo preso parte, che è noto come Melukat, rappresenta una sorta di rinascita. Quindi attraverso queste vasche e quindi il fluire delle acque sante ci si libera dalle impurità e lasci che l'anima si rigeneri. Quindi la tradizione è profondamente radicata nella cultura balinese, simboleggia una lotta estrema contro le forze oscure e la ricerca della purezza interiore. Il rituale della purificazione a cui noi abbiamo preso parte inizia prima con l'offerta del canansari all'altare del tempio. Successivamente si supera un portale di pietra e si entra nell'area vera e propria dove avviene il rituale, che è quella delle piscine. Qui si trovano circa 13 fontane, tutte finemente decorate, da cui sgorga appunto quest'acqua che viene considerata sacra. Ora, il rito vero e proprio consiste nel fermarsi in preghiera sotto le prime 11 sorgenti da ovest verso est, e dico 11 su 13 perché le ultime due sono riservate alle cerimonie funerarie, quindi occhio a non sbagliare, e ci si bagna la testa tre volte sotto ognuna di esse e si ingerisce una piccola quantità d'acqua. Dico piccola perché occhio anche ai batteri, mi raccomando. E cosa importante, la durata di tutto il rito porta via almeno 2-3 ore, e anche questa cosa molto importante, le donne incinte o che siano interessate dal ciclo mestruale non possono assolutamente entrare nel tempio, ma devono restare all'esterno, perché questa viene considerata una grave mancanza per il credo balinese. Io consiglio di arrivare alle prime luci dell'alba, all'apertura, dove non c'è quel traffico intenso di turisti, di fotografi, di curiosi, ma se riesci a godere con devozione, con immenso senso di pace e serenità tutta l'atmosfera, che è davvero unica. Per entrare, per accedere all'area dei templi, è necessario indossare un sarong, ma non preoccupatevi perché ve ne forniranno all'ingresso appena entrati, oppure girando per i mercatini di Bali sicuramente ne potrete acquistare uno. Per gli uomini è consuetudine avvolgere il sarong da sinistra a destra come rappresentazione del bene, il Dharma, mentre per le donne va trappeggiato da destra a sinistra, quindi un gesto che rappresenta l'energia femminile e l'equilibrio. Consiglio assolutamente di prendere parte a questo rituale, perché lo fanno gli stessi fedeli indù balinesi che continuano a purificarsi nelle sorgenti sacre del Thirthen Pool. È aperto a tutti, ci si aspetta ovviamente rispetto, comprensione, garbo e, seguendo le regole indonesiane in sanscrito che sono scritte su gigantesche pietre, si pensa che una volta usciti da questo percorso di purificazione ci si senta leggeri, sollevati, ci si senta meglio, ecco. E non so se per pura suggestione o perché davvero sia accaduto qualcosa, la sensazione che si prova è proprio questa. Un estremo senso di leggerezza e purificazione.
E sono sicuro che questa esperienza così spirituale, al pari dei combattenti balinesi, ti avrà aiutato e ti aiuterà, insomma, nelle sfide difficili anche queste a cui siamo chiamati tutti i giorni. Io ti ringrazio per il tuo intervento, Linda, sei stata davvero preziosa e ci hai aiutato a regalare ai nostri ascoltatori una bella esperienza, un bel racconto di Ubud. Grazie per aver partecipato.
Io ringrazio voi.
Grazie mille, è stato un intervento molto interessante.
È tempo, Irene, di parlare un attimino degli eventi che sono presenti a Ubud. Ce ne sono svariati che sono importanti per il paese, per l'Indonesia tutta, per l'isola di Bali in particolare. Sono l'Ubud Writer and Reader Festival, l'Ubud Food Festival e il Jazz Festival, il Film Festival. Insomma, sono eventi molto importanti a livello nazionale e sono anche quelli un pochettino più comuni. Quelli che, su cui mi sento di voler mettere un attimino l'accento è per esempio il Niepi, che è praticamente la giornata dedicata al silenzio. Viene dedicata per l'appunto questa giornata alla riflessione e alla interiorità. Diciamo che è un luogo che ha molto a che fare con la spiritualità, che trasmette per l'appunto spiritualità, e questa giornata secondo me ne è l'ennesima dimostrazione.
Poi c'è una celebrazione altrettanto famosa, che è quella del Galungan e Kuningan. Sono appunto celebrazioni religiose che si svolgono ogni 210 giorni. Durante il Galungan gli abitanti di solito decorano tutti i loro templi rendendo omaggio appunto agli antenati, e Kuningan rappresenta la conclusione di questa festa con altrettante cerimonie ed offerte.
Dobbiamo citare anche il Tumpek Wayang, che è praticamente la festa delle ombre cinesi e delle marionette, e non possiamo non citare lo Yoga Festival. Ora volevo chiederti qual è la cosa più particolare che hai mangiato in Indonesia.
Allora, io mangiavo molto molto spesso il nasi goreng. Il nasi goreng è questo riso saltato, riso fritto, condito con salsa di soia dolce e con a piacimento o pollo o verdure e uova. Lo ordinavo spesso, devo dire la verità. Poi, se vogliamo parlare di un piatto proprio tipico, è sicuramente il babi guling. Consiste in questo maiale intero che viene arrostito lentamente, molto lentamente allo spiedo, e viene spesso servito appunto col riso, con varie salse e contorni di verdure.
Lasciami citare anche il bebek betutu, che è praticamente un piatto a base di anatra cotta in maniera estremamente lenta. C'è il lavar, che è praticamente una miscela di carne trita, il nasi campur, che per l'appunto è un piatto di riso misto con carne e pesce. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Anche viaggiare alcune volte, Irene, lo si fa anche con le papille gustative. Sicuramente Ubud è una di queste destinazioni.
Sì, per me conoscere la cultura di un popolo passa anche attraverso il cibo. È per questo che, nonostante fossi appassionata di nasi goreng, ho assaggiato un po' tutto.
Siamo quasi arrivati alla fine di questo nostro viaggio. Ti senti di raccontarci qualche aneddoto o qualche curiosità?
Allora, ti direi sicuramente una curiosità sul nome Ubud. Che deriva dalla parola balinese ubad, che significa medicina. Questo appunto un po' riflette la sua origine, l'origine di questa città come un centro di guarigione. Poi sicuramente una curiosità molto carina da sapere è quella relativa al libro Mangia Prega Ama. L'autrice di questo libro ha menzionato Ubud e l'ha descritto come uno dei luoghi che ha visitato durante il suo viaggio di autoesplorazione e guarigione, appunto, ritornando sempre sul tema spirituale di guarigione che gira intorno ad Ubud.
In estrema sintesi, Irene, dobbiamo dire che Ubud ha un forte legame con la spiritualità, col benessere individuale delle persone e soprattutto con un filo diretto con la natura. È un posto che va visitato e va rispettato come gli altri, ma forse un pochino di più per questa sua tendenza alla spiritualità. Bisogna essere molto attenti e bisogna essere anche dello spirito giusto per andare alla scoperta di questi luoghi. Di contro, sicuramente si avrà un ritorno con un'esperienza molto, molto ricca e con una consapevolezza diversa di se stessi. Non so se è quello che ti ha regalato a te la visita in Indonesia.
Assolutamente sì, io posso dire che questo è un viaggio che mi ha arricchito profondamente e che mi ha fatto fare quel salto, quel cambiamento in più che cercavo da un po' di tempo e mi ha regalato anche un pizzico di coraggio per fare determinate scelte nella mia vita, che aspettavo di fare da un po', quindi ti posso confermare assolutamente che è così.
E i viaggi alcune volte servono anche a questo, Irene. Da appassionato, da addetto ai lavori, credo sempre che i soldi investiti in viaggi, rientrino sempre sotto forma di altro e quindi, assolutamente vale la pena farle, soprattutto in mete interessanti come Ubud. Non mi resta che salutare i nostri Globetrotter e ringraziarti per il tuo tempo, per averci raccontato la tua esperienza e appuntamento ovviamente al prossimo podcast. Grazie a tutti.
Ciao!